Viviamo un momento storico nel nostro paese, ma anche in tutto il resto del mondo, come non ce n'è mai stato uno prima, dove in modo così globale, così diffuso, si confondono i ruoli della donna e dell'uomo all'interno della società, più internamente all'interno della famiglia, della coppia. Qualche settimana fa, appunto, come ci ricordava Enrico prima, in Efesini, guardando un passo di Efesini, abbiamo fatto chiarezza sul ruolo della moglie e del marito. Ci sarebbe molto altro da dire. Eddie ci ricordava che anche recentemente abbiamo fatto degli studi sul Vangelo di Matteo per quanto riguarda le nozze, un tema importante che ha dato adito a molte interpretazioni, purtroppo, per soddisfare personali bisogni, per innalzare la figura dell'uno e la figura dell'altro. E noi come credenti siamo chiamati a rispondere a questa società oggi su come la pensiamo, su che ruolo deve avere l'uomo, la donna, ripeto, all'interno della famiglia. E benché abbiamo i nostri pensieri, però vogliamo che questi pensieri si basino sulla parola, sulla scrittura. Per questo è importante che noi ci cimentiamo su questi argomenti, facciamo padroni questi argomenti, possiamo farli nostri perché possiamo spiegare in un modo chiaro e possiamo essere quindi informati dalla stessa scrittura su come le donne sono considerate, ad esempio, che non sono bistrattate, non sono considerate inferiori da noi credenti, no? Ci vengono fatte queste accuse, ci vengono mosse queste insinuazioni e noi dobbiamo essere pronti a rispondere. Perché la donna ha un ruolo importante, oggi, e lo vediamo anche nella parola di Dio, 2000 anni fa. Cosa succedeva? Abbiamo degli episodi in cui riportano di donne che sono state importanti nella Chiesa del primo secolo. E noi stamattina vediamo un passo che spiega un po' un episodio particolare e che ruolo hanno avuto le donne. Vogliamo però aprire la parola in Atti, siamo arrivati al capitolo 16, leggiamo dai versi 12 a 15, prenderemo in esame stamattina i versi 12 a 15, ma leggeremo anche l'11. Così dice la parola. Perciò salpando da Troas puntammo dritto su Samotracia e il giorno seguente su Neapolis. Di là ci recammo a Filippi, che è colonia romana, la città più importante di quella regione della Macedonia, e restammo in quella città alcuni giorni. Il sabato andammo fuori dalla porta, lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutici parlavamo alle donne là riunite. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di purpura, di nome Lidia, che temeva Dio e stava ad ascoltare, il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzato con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. E ci costrinse ad accettare. Anche stavolta abbiamo una foto dell'epoca che ritrae la scena e ho intitolato questo messaggio Donne per il Vangelo. Dopo un'introduzione che avremo, esamineremo tre punti, che sono il ruolo della predicazione e della preghiera, il ruolo di Dio e infine il ruolo del convertito. Questo è quello che rimane di Filippi. Vedete degli scavi, un po' simili a quelli che possiamo trovare ad Ostia Antica, altre zone archeologiche, ma un tempo Filippi non era così. Era una città importante e qui la stessa parola ci dice che era una colonia romana e l'abbiamo letto dalla parola, ci dice anche la storia. E quello che però interessa è che importanza e rilevanza ha Filippi nella predicazione del Vangelo nella Chiesa, quella che stava per lì per nascere. È importante Filippi perché era una tabella di marcia di Paolo. Vi ricordate la scorsa volta di come lo Spirito sospinse Paolo che, di dire non andare in Asia, ma ascolta il grido da parte della Macedonia. Vai lì, perché lì hanno bisogno in questo momento. Quindi Paolo obbedisce, quindi è una richiesta da parte dello Spirito Santo stesso. Quindi ecco, la Filippi era una colonia romana, come dicevo, quindi stava sotto le leggi del governo romano, l'impero romano, e venendo dall'Asia è la prima città d'Europa che si incontra, quindi è la prima città europea che è stata evangelizzata da parte di Paolo. Filippi poi è anche importante perché da questa città vengono alcune espressioni, ad esempio non so se avete mai sentito l'espressione filippica, attaccato una filippica. Ebbene, questo viene proprio dalla città di Filippi. Infatti Demostene, che era un oratore, un filosofo ateniese, fece un lungo discorso appunto alla filippica nei confronti degli ateniesi perché si smuovessero a guerra contro Filippo II il Macedone. Parliamo del IV secolo avanti Cristo, perché appunto la Macedonia stava già invadendo la Grecia. E quindi questo discorso lungo di Demostene verso gli ateniesi perché fossero sensibilizzati alla guerra. E inoltre c'è un'altra espressione, non so se avete mai sentito, ci vedremo a Filippi. Anche questa è un'espressione tratta da un passo di Plutarco, un autore latino, poi è stato ripreso da Shakespeare nel Giulio Cesare, e riguarda la storia di Bruto, che sappiamo uccise a tradimento Giulio Cesare. E Bruto riceve in un sogno un fantasma, molto probabilmente, questa è una storia, molto probabilmente lo stesso Cesare, che gli pronuncia questa famosa frase: ci rivedremo a Filippi, sono affari tuoi. E infatti poi in questa battaglia di Filippi Bruto muore per mano di Antonio. E quindi questa espressione viene usata, viene tuttora usata per intimare qualcuno o di minacciarlo. Oppure ecco, ricordargli che sarebbe stata una resa dei conti. E insomma, vediamo questa città che ha un certo spessore, ma per quanto ci riguarda, insomma, la associamo anche alla lettera di Paolo ai credenti di quella chiesa, famosa Filippesi. Torniamo al nostro gruppetto di Paolo e i suoi collaboratori, che si trattenne lì qualche giorno, come dice la parola. E il fatto che il narratore stia parlando in prima persona ci fa pensare che tra di loro c'era anche Luca, l'autore di Atti. Passiamo quindi al primo punto, vediamo cosa succede in quel frangente. Il sabato andammo fuori dalla porta, lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera. E sedutici, parlavamo alle donne là riunite. Questa è sempre la strategia vincente ormai di Paolo, di cercare, man mano che si spostava nell'Asia Minore, di cercare nelle città in cui andava, cercare delle sinagoghe, nel posto dove già si parlava di Dio, quindi partire da un fondamento e poi costruire il messaggio del Vangelo, della nuova via. E così fece anche Paolo questa volta, se non che in questa città non c'era una sinagoga. C'era un luogo dove si pregava, e il fatto che non ci fosse una sinagoga, molto probabilmente perché non c'erano abbastanza famiglie di giudei, dovevano esserci almeno 12 famiglie di giudei per tirar su una sinagoga, per sostenere una sinagoga. Ma la cosa ancora più particolare è che qui trova un gruppo di donne riunite, e il fatto che l'autore sottolinei che fossero donne, mi fa pensare appunto che non c'era neanche un uomo, perché se avesse detto ci fosse stato un gruppo di persone, bastava che ci fosse un solo uomo per dire che ci fosse un gruppo di persone, invece lui sottolinea che c'erano solo donne e stavano lì a pregare, stavano facendo qualcosa di particolare. E cosa fa Paolo? Individua questo gruppo e comincia a parlare. E di cosa poteva parlare Paolo? Di sport? Sì. Forse anche, magari aveva approcciato in un modo particolare, magari un sport con delle signore è poco probabile, però pare, si approccia, no? Con un fare del più del meno, come va, cosa fate qui, e comincia a parlare Paolo, trovando persone disposte ad ascoltarlo. Fa la sua, immaginiamo cosa poteva aver detto Paolo. A questo punto succede un episodio particolare. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Qui troviamo una straniera. Tiatiri, infatti, era una città che dall'altra parte, quindi dall'Asia Minore comunque, è distante forse qualche centinaio di chilometri, non di più, però per loro era già straniera perché veniva da fuori. Ed era conosciuta per la porpora, questa città. Proprio evidentemente c'era un centro particolare dove si produceva questa sostanza che si usava per tingere le stoffe. Ora, questa sostanza credo che si ricavasse da delle conchiglie. Ad ogni modo veniva usata per, quindi era molto costosa, molto pregiata, per tingere le stoffe che venivano usate dai nobili, a loro volta ricchi. Quindi c'era tutto un commercio abbastanza violente dietro questa sostanza, questa polverina. Tiatiri è importante anche per noi, perché dove la ritroviamo? Vi ricordate? In Apocalisse, è una delle sette chiese. Infatti leggiamo al capitolo 2 di Apocalisse questo verso che inizia proprio a parlare della città di Tiatiri. All'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi: queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente, eccetera. Quindi, tornando a Lidia, lei commerciava questa porpora e molto probabilmente aveva una grande casa, perché vediamo poi versetti 15, ma anche versetti 40 di questo capitolo, che poteva ospitare un gruppo di almeno 4 persone. Possiamo fare i conti, c'erano Paolo, Sila, Timoteo e Luca, ma probabilmente c'erano anche altre persone oltre a loro. Quindi era una donna ricca. Una donna che veniva da una provincia dell'Asia, proprio perché Lidia è lo stesso nome della provincia da cui veniva, ma quello che noi interessa è che lei temeva Dio, era una proselita. Non sappiamo se fosse del posto, quindi pagana, o se fosse giudea, però lei temeva Dio, quindi aveva abbracciato il giudaismo, così come ha fatto Cornelio e l'eunuco etiope, vi ricordate gli altri passi? Ma la cosa più importante è che ci stava ad ascoltare, era attenta, non era soltanto lì in curiosità, sì, sentiamo un po' questi che, no, era proprio lì, attendeva da Paolo e dagli altri collaboratori quello che stava per dire, stava ad ascoltare. Perché è importante ascoltare? Cosa ci fa pensare l'importanza di ascoltare? Leggiamo in Romani, capitolo 10, versetto 17, questa fondamentale verità. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Lo Spirito di Dio aveva spinto Lidia a raggiungere questo gruppo ed ascoltare Paolo. Ma Dio aprì il cuore, e questo è il suo ruolo. E noi spesso usiamo questa espressione. Quando accettiamo il Signore Gesù, cosa diciamo? Abbiamo aperto il cuore a Dio. Ma in realtà è Dio che lo sta facendo. È Dio che apre il cuore. C'è un terreno pronto, quando Dio reputa che sia arrivato il momento, apre il cuore. Se apre il cuore mentre si sta ascoltando la parola di Dio, cosa pensare che entri dentro? Se non il suo spirito. Questa donna quindi prende una decisione ormai inevitabile, quella di accettare il Signore Gesù. Non lo troviamo scritto in questo passo, ma lo possiamo dedurre dal versetto successivo, quando parla di battesimo, battesimo anche in presenza dell'Apostolo Paolo. Il Signore aveva ogni cosa sotto controllo, il Signore ancora una volta si dimostra sovrano di questa situazione. Molto semplice se pensate, no? Un fiume, donne che si riuniscono, si parla all'aria aperta. Ma importante, vedremo tra un po' perché. Beh, qui c'è una conseguenza adesso. C'è stata una conversione, vediamo cosa succede. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. E ci costrinse ad accettare. Ora, la parola famiglia che qui ritroviamo, così facciamo subito chiarezza, è oikos, che in greco vuol dire proprio casa. Infatti in inglese la traduzione è house, qualcosa, non mi ricordo, comunque per indicare proprio la casa delle persone che ci sono dentro. Quindi non stiamo parlando necessariamente di consanguini. Ora, immaginiamo questa donna, lei era quella che portava avanti il business della porpora, quindi probabilmente o era single o era vedova, non aveva un marito che la appoggiava, o il marito era impossibilitato di poterlo fare, aveva avuto dei bambini, dei figli, non lo sappiamo. È molto più probabile che avesse dei servitori, dei collaboratori, delle persone che lavorassero per lei. E questa è la sua casa. Queste persone che lavorano con il datore di lavoro entrano in questa casa e fanno parte ormai del corpo familiare. Quindi c'è questo tipo di gestione, immaginiamolo un po' così. E questa espressione casa e non famiglia la troviamo anche ai versetti 31 e 34 di questo stesso capitolo. Io facendo vedremo tra qualche settimana. Vi ricordate la vicenda del carceriere di Filippi, appunto, cosa subisce, insomma, per la grazia di Dio. Al versetto 31, infatti, leggiamo, ed essi risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua oikos, casa. Poi annunciarono la parola del Signore a lui, a tutti quelli che erano oikos, casa sua, ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua oikos, ancora una volta, perché aveva creduto in Dio. Questo per dire che c'è una responsabilità per chi si battezza. Non è perché il fatto si battezzi il capofamiglia, allora automaticamente tutti sono battezzati, assolutamente no. Non è quello che sta dicendo la parola, c'è una responsabilità personale per ognuno di accettare il Signore Gesù e pubblicarlo con il battesimo. Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, ora non è che Lidia avesse un dubbio, era stata battezzata dallo stesso apostolo che aveva parlato del Signore Gesù, quindi è una forma di modestia. Quindi questo se avete possiamo tradurlo con visto che è successo questo, e allora entrate in casa mia. E questa espressione mi ha fatto molto riflettere, costrinse, no? Non è che Lidia avesse usato violenza nei confronti loro, ma è un po' come questo tipo di affettuoso, a volte anche un po' forse inopportuno, che si usa al sud, no? Specialmente, no? Quando ti dicono ti vogliono forse offrire un caffè, ti fanno entrare e per forza vogliono fare qualcosa, è un modo di fare molto bello, che forse noi magari del centro e centro-nord non siamo molto abituati, però funziona così, da quelle parti, no? Giusto Valentino?
Sì.
Non so se avete visto il film Benvenuti al Sud, per chi non l'aveste visto, brevemente, cittadina sulla costiera amalfitana, il direttore della posta del nord, che è stato trasferito, ha a che fare col portalettere del luogo e lo aveva accusato del fatto che prendeva troppi caffè durante la giornata e comunque impiegava troppo tempo per fare il giro di consegne delle lettere, no? Ha detto, vabbè, domattina vengo, cioè, sai, io quando vado al giro non posso rifiutare i caffè, non ci riesco, mi fanno entrare in casa. Ecco, un po' questa è la scena, che fine poi il giorno dopo il direttore vanno col portalettere in giro con lo scooter, però invece di prendere il caffè prendono il limoncello, il nocillo, insomma, quindi a fine giro hanno abbastanza ciucchi perché tutti quelli, ogni volta che li facevano entrare li facevano ospitare. Ecco, questo è questo costringere, che è un modo di fare molto affettuoso. E sicuramente quello dell'ospitalità era il primo dono dello spirito che aveva questa donna, perché subito la mette in atto nei confronti di queste persone che per lei erano stranieri, ma aveva capito che c'era qualcosa di speciale e che lei ormai sta facendo parte di una nuova famiglia, la famiglia di Cristo. E molto probabilmente la casa di Lidia fu la sede della nuova chiesa nascente a Filippi, da lì che è partito tutto. Vedete come si costruisce, no? Una situazione? Molto bello. In conclusione, come dicevo prima, in questo secolo, questo ventunesimo secolo, la donna, almeno in Occidente, è stata eccessivamente valorizzata, eccessivamente elevata, è stata data un ruolo che non le appartiene, non è, almeno non è stata creata per come sappiamo noi, per questo. E noi dobbiamo ritrovare il giusto posto per ogni cosa. E questo lo facciamo attraverso quello che impariamo dalla parola, in modo però saggio, in modo giusto, corretto, non per sentito dire, come dicevo prima. Dobbiamo tornare all'origine, dobbiamo vedere come Dio ha creato l'uomo e la donna, come Lui concepiva il ruolo all'interno della famiglia, all'interno della coppia. Oggi si sta stravolgendo tutto. Oggi si sta portando tutto all'eccesso, in un modo esasperato, in un modo estremo, fino ad arrivare a cose che veramente la nostra mente ormai, forzatamente, perché se voi parlate con le persone in giro, loro dicono sì, sì, stiamo facendo progressi, ma vediamo che è una cosa che sta entrando in un modo un po' troppo violento nelle coscienze delle persone. Quello ti fa fare donne un ruolo diverso da come il Signore li concepiva. E purtroppo questo tipo di atteggiamento si sta infiltrando anche nelle nostre chiese. Li sta portando in situazioni soltanto per il fatto che hanno bisogno di adeguarsi ai tempi. Forse avete sentito questa espressione anche dai credenti. Adeguarsi ai tempi. Cosa vuol dire adeguarsi ai tempi? Cosa vuol dire? Sì, forse dovremmo evitare di fare certe cose o dire certe cose, ma non dobbiamo andare contro gli insegnamenti della parola, la scrittura, facciamo attenzione a questo, perché questo tipo di atteggiamento può portare a situazioni veramente estreme che non appartengono più a quello che il Signore ha insegnato. Voglio portare un esempio. Chi conosce questa signora? La signora sorridente, non più giovanissima, non è la stessa di quella che vedete dietro nella foto che sta così, la stessa posizione, non è lei, non è più giovane. Questa signora, per chi non la conoscesse, si chiama Eva Brunne, o Brunne, non so come si pronuncia, e di lei abbiamo un'altra foto. Non è una maschera di carnevale quella che sta indossando, purtroppo, ma è il suo abito talare, la sua divisa per il suo ministero che sta svolgendo. Lei infatti è la vescova della Chiesa Luterana in Svezia. Questa donna dichiaratamente lesbica ha adottato il figlio della sua compagna, pastora luterana anche lei, di quello stesso Lutero che proprio ieri si è ricordato un anniversario importantissimo, il 31 ottobre del 1517, questo monaco, vincendo tutte e tutti, affrontando la morte stessa, perché ci si moriva all'epoca, andò a figgere 95 tesi sul portale della chiesa di Wittenberg, dove lui si opponeva al sistema religioso dell'epoca. C'è qualcuno che non si è adeguato a questi tempi, c'è qualcuno che voleva portare l'origine, tornare all'origine, e c'è qualcuno che invece non l'ha fatto. Stamattina abbiamo visto donne in azione, ma in un modo concreto, in un modo costruttivo, così come la parola insegna. E come ho detto prima, non sappiamo perché a Filippi ci fossero solo donne in quel momento. Era quello il contesto, però. Sappiamo comunque che lì stavano nascendo cose importanti per il progresso del Vangelo, proprio di quelle donne le ha riunite. Noi come Chiesa non consentiamo alle donne di insegnare in assemblea, ma di svolgere altri ruoli. Così come insegna la scrittura, non è che ci siamo stati la mattina, l'abbiamo visto. E leggiamo, prendo un passo, uno dei tanti che dice questo, che si trova in 1 Timoteo, al capitolo 2, leggiamo dei versetti 8 a 12. Io voglio dunque che gli uomini pregano in ogni luogo, alzando le mani pure, senza ira e senza dispute. Allo stesso modo le donne si vestono in modo decoroso, con pudore e modestia, non di trecce d'oro o di perle o di vesti lussuose, ma di opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà, come ho visto stamattina. La donna impara in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Ci sarebbe molto altro da dire in questo argomento, ma già vediamo da quello che abbiamo detto stamattina come si stride con quello che abbiamo letto adesso, quello che abbiamo visto in quelle foto. Noi sappiamo che la martedì mattina qui si riuniscono delle donne che parlano della parola, che si investigano le scritture, si confrontano tra loro, pregano per i loro mariti, per i loro figli, i giovani genitori e altri. Giusto, no? Lo chiedo per un fermo, perché non, per ovvie ragioni non ho mai partecipato, ma posso immaginare cosa fate. E sono o non sono una benedizione per questa Chiesa? Lo sono state quelle donne là riunite a Filippi 2000 anni fa, quel sabato, perché quello è stato il trampolino di lancio per una Chiesa come quella di Filippi. Se vediamo oggi delle conversioni, delle persone che decidono di santificarsi per il Signore, è proprio grazie a questo lavoro in segreto che sappiamo svolgono le donne. Con le loro sensibilità, con le loro accortezze, con le loro attenzioni, così come le conosciamo noi. Preghiamo che il Signore ci dia la giusta misura di ciò che siamo e ciò che abbiamo. Conoscere dalla parola innanzitutto e saperlo applicare alla nostra vita. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo perché la tua parola è univoca, la tua parola è indiscutibile su questi aspetti, su quello, Signore, che noi impariamo. Forse abbiamo difficoltà ad adeguarlo ai tempi che corrono oggi, abbiamo difficoltà a rispondere a chi ci chiede, ci vedono come degli alieni, ci vedono come delle persone che ormai sono superate, sorpassate, ma Signore, quello che tu hai scritto tanto tempo fa, hai lasciato scritto tanto tempo fa, è valido ancora oggi. Non lo crediamo questa mattina, lo vogliamo dire a gran voce. Dobbiamo solo imparare, Signore, a capire bene, conoscere bene quello che tu volevi dire in quel momento, Signore. In quel contesto, Signore, a Filippi è nato qualcosa di così prezioso. Una donna che si è data così tanto da fare per l'opera tua. Ti vogliamo ringraziare, Signore, per come tu ci hai creati, così come siamo, con dei ruoli precisi che vogliamo imparare a svolgere nella giusta maniera. Aiutaci a farlo, Signore, perché come ho detto non è facile, non è sempre facile. Abbiamo la tua parola che ci insegna, abbiamo l'incoraggiamento dei fratelli, abbiamo l'istruzione, Signore, che viene da costoro e che noi vogliamo metterla in pratica nelle varie situazioni in cui ci troviamo. Ti benediciamo, nel nome di Gesù. Amen.